medesima, di Ferrara l'orario è sempre il medesimo, quindi sarà alle ore 17:30 in settimana. Abbiamo una bella festività, il 25 marzo, martedì, quindi l'annunciazione dell'Angelo Maria Vergine, che è anche il giorno dell'incarnazione del Verbo. Per tantissimi secoli, in molti stati della cristianità, l'anno iniziava il 25 marzo, proprio per l'importanza di questa festività, che è quella appunto di quando Dio si è fatto uomo. Ricordiamoci la bella preghiera dell'Angelus, che per 3 volte al giorno ci ricorda questo grande, toccante, commovente mistero della nostra fede. E ricordo anche alle vostre preghiere, raccomando le vostre preghiere, anche se non l'avete conosciuto, l'anima del professor Ossin Prandi, che era di Medesano, in provincia di Parma. Gli portavo sempre la comunione, l'ho ancora portata domenica scorsa, e che è morto questa mattina, quindi ne celebrerò i funerali martedì, appunto, il 25 marzo. Lo raccomando le vostre preghiere. Avete appena ascoltato anche le letture della messa di oggi. Stiamo andando avanti nella Quaresima, e nella Quaresima è presente, come avete notato, anche il demonio. Questo periodo culminerà nella Settimana Santa, al momento del Venerdì Santo. Gesù nel Giardino degli Ulivi darà a coloro che verranno a arrestarlo che è l'ora delle tenebre, è il momento del trionfo provvisorio, che durerà pochissimo, ma sarà qualcosa di spaventoso, del demonio. Il demonio l'abbiamo già incontrato nel Vangelo, naturalmente, all'inizio della Quaresima, la prima domenica di Quaresima, addirittura osa tentare Gesù Cristo, e poi dopo Cristo, durante la sua vita pubblica, lo incontra 1000 volte, lo combatte quotidianamente, sia direttamente combattendo il peccato, rimettendo i peccati, portando a penitenza e a conversione gli uomini, sia combattendo anche le conseguenze del peccato, tra i quali la malattia e la morte. Qui Gesù guarisce un malato che però è anche un posseduto, un indemoniato, posseduto dal demonio. Lo guarisce e i nemici di Gesù, che in un certo senso sono sotto l'influenza del demonio molto di più di quel povero malato, pensano che Gesù lo ha cacciato il demonio col potere che gli dava Belzebù, il capo dei demoni. Quindi pensare che Gesù stesso era un indemoniato e uno strumento di Satana. Non hanno mutato molto il proprio giudizio dopo 2000 anni nei confronti del Signore. E allora Gesù, che conosce ciò che pensano, risponde a questo, che a ciò che essi dicono, e tra l'altro espone una parabola che ci dice qualcosa di importante per noi. La parabola la conoscete, quella di un uomo armato, di un forte, di un guerriero, che occupa una fortezza come la propria casa e si trova lì a suo agio, ma può essere cacciato da uno più forte di lui, che allora saccheggia questa fortezza e ne espelle colui che vi aveva fatto dimora. Ma chi è cacciato, lo vediamo nella storia, per esempio, medievale, chi è cacciato da queste dimore armate, poi dopo ha un solo pensiero, di potervi fare ritorno. E allora ecco che, prendendo altri compagni peggiori di lui, questo forte armato ritorna in quella dimora da cui era stato scacciato. Sono impressionanti le parole che usa il personaggio di questa parabola: farò ritorno nella mia casa. Ora, di chi sta parlando, di quale casa, chi sta parlando e di cosa sta parlando? è il demonio. Il demonio parla della nostra anima, del nostro corpo e della nostra anima come se fosse casa sua. Gesù Cristo, che lo ha cacciato via, eppure, nonostante la potenza di Gesù Cristo che l'ha cacciato via, il demonio non si rassegna e non ha altro pensiero che ritornare in forze, quindi ancora più numerosi i demoni di quello che erano prima, da dove erano stati cacciati via. E considerano la nostra anima, il nostro corpo, la nostra persona, come la loro casa. Ora, in realtà, noi, creature di Dio, non siamo la casa del demonio, la casa del diavolo, ma siamo il tempio dello Spirito Santo. Dice San Paolo, ricordati cristiano, che la tua anima, il tuo corpo, sono tempio dello Spirito Santo. Ricordati che Dio ha la sua dimora dentro di te. Anche Gesù esprime la stessa idea. Ecco che sono alla porta e che busso. A chi mi apre, ebbene io entrerò in lui e farò la mia dimora in lui. Quindi noi siamo di diritto la casa, il tempio, la dimora di Dio, dolce ospite della nostra anima, il quale ci ama e pur avendo a sua disposizione l'universo intero, non trova un posto più bello che il nostro cuore, che la nostra mente, che noi stessi, per diffondere in noi il fuoco del suo amore. Eppure ecco il grande peccato che commette l'uomo, è quello di profanare questo grande mistero e di invece trasformare il Tempio di Dio in una spelonca di ladri, come disse Gesù del Tempio di Gerusalemme. Ma se i giudei avevano trasformato il Tempio di Dio da casa di preghiera a spelonca di ladri, è quello che succede anche nell'anima di tutti i peccatori che commettono il peccato mortale. Trasformano la casa di Dio, la casa della preghiera, la casa della carità, in un antro di demoni, in un antro di male e di peccato. Il demonio può dire: sono a casa mia. Cosa significa? Che chi è in peccato mortale è come posseduto dal diavolo? No, non è così. Ma schiavo del demonio? Sì. Schiavo del demonio? Sì. La Sacra Scrittura dice che ognuno è conquistato da colui che lo ha vinto. Se noi siamo stati vinti in battaglia, e diventiamo schiavi di chi ci ha vinto. Così era anche nei tempi antichi. Oggi si è prigionieri. Un tempo si diventava schiavi. Coloro che non morivano in battaglia, ma erano fatti prigionieri, diventavano schiavi di chi li aveva vinti. Con il demonio è così. Egli non è il nostro padrone. Egli non ha alcun diritto su di noi. E tuttavia se l'è preso, se lo prende, o meglio, noi glielo diamo quando, acconsentendo al peccato, ci mettiamo in uno stato di schiavitù. In uno stato di schiavitù, il che vuol dire, capite, la prigionia, la schiavitù, significa che non si è più liberi. Non si è più liberi. E questo lo constatiamo facilmente. Quante volte noi vorremmo liberarci dai lacci di abitudini cattive e non ci riusciamo più. Ci si accorge che siamo entrati come in un ingranaggio che ci ha tolto gran parte della nostra libertà, che è la cosa più preziosa che Dio ci ha dato, è la cosa più preziosa che noi abbiamo. Tanti pensano che col peccato si rendono liberi, io faccio quello che voglio, e invece si sbagliano. Col peccato si rendono schiavi. Allora, nella parabola Gesù ci mostra la gravità soprattutto della ricaduta nel peccato. Perché prima, dice, quell'uomo era diventato l'abitazione del demonio. Ma dopo che il demonio è stato cacciato e lui lo fa tornare, il suo stato, dice Gesù, diventa peggiore del precedente. Allora, vi ho già spiegato anni fa, commentando questo passo del Vangelo, come la croce del confessore, per così dire, sono due tipi di penitenti. Chi sono? Sono i malati più malati, e si tratta degli abitudinari e dei recidivi o recidivisti, come si usa dire. Che cosa sono queste due etichette? L'abitudinario è quello che ha preso l'abitudine a commettere sempre gli stessi peccati. Questa abitudine si chiama vizio. Noi sappiamo ci sono i sette vizi capitali, ma poi ce ne sono molti altri che sono figli di questi sette vizi capitali. L'abitudine diventa come una seconda natura, una tendenza, per cui se non si fa uno sforzo, se non si prende una decisione forte e ferma, si ha continuamente, quasi senza accorgersene, si ricommettono le stesse azioni, si ragiona, si desidera e si agisce nello stesso modo. Questa è l'abitudine. L'abitudine è come delle catene, è come una prigione. Chi commette un solo peccato è vinto in battaglia, ma chi ricade e continua a commettere peccati è messo in catene. È molto peggio questa situazione della precedente. Questo per quello che riguarda l'abitudinario, ma l'abitudinario non deve però commettere l'errore di pensare che ormai, persa la sua libertà, non ha più speranza di ritrovarla. Caduto in catene e in prigione, non può più uscirne fuori. Certo, lo deve volere. Deve volere liberarsi, e c'è un liberatore, è Gesù Cristo. Infatti Gesù è il Redentore, e Redentore cosa vuol dire? Liberatore, è colui che ci libera riscattandoci dalla prigionia, pagando, non al demonio ma a Dio, il prezzo della nostra libertà, e l'ha pagato col suo sangue, con la sua passione. Quindi è possibile vincere le nostre cattive abitudini, ma non dobbiamo pensare, anche se dovremmo convertirci in un attimo, in un momento definitivamente, ma colui che ottiene il perdono dei propri peccati ottiene tutto il perdono dei propri peccati, ma non ottiene la trasformazione di sé, cioè le abitudini restano, l'anima è lavata, l'abitudine resta. Per dire, una persona abituata a bere troppo, quando si confessa con dolore sincero, con proposito di non peccar più, è tornato in grazia di Dio, ma l'abitudine a bere gli resta, e quindi dovrà essere prudente, dovrà essere molto deciso nel combattere questa abitudine, e dovrà a volte lottare a lungo fino a quando non l'avrà totalmente eliminata. Allora l'altro grosso pericolo sono le ricadute, i recidivisti. Tecnicamente un recidivo chi è? È qualcuno che si è confessato, che ha fatto penitenza, che ha chiesto perdono dei suoi peccati. Come nella parabola del Vangelo, quando quello più forte del diavolo, Cristo, libera questa casa e la pulisce, la mette tutta bella, pura, linda, ebbene, poi dopo entrano sette spiriti peggiori e la situazione diventa peggio di prima. E questa è la descrizione di chi ricade nel peccato. Il recidivo, naturalmente, quando ricade nel peccato, aggrava la sua situazione. C'è recidiva e recidiva. C'è la recidiva di chi però si sforza continuamente di migliorare. Una persona abituata a commettere molti peccati, lo stesso tipo, ecco che ricade, è vero, ma intanto le sue colpe sono diminuite di molto e diminuiscono sempre di più. Allora, queste recidive sono cose gravi, evidentemente, perché un solo peccato è già gravissimo, però preoccupa certo, ma meno, perché quest'anima sta lottando per uscire dalla sua stato di schiavitù. Invece c'è una recidiva molto grave, che è di colui che non lotta più, che dopo averci provato, dopo aver sperato, dopo aver lottato, ecco che abbandona la partita, si lascia andare e ritorna alla vita di prima, addirittura finisce addirittura con l'abbandonare la preghiera, la pratica dei sacramenti, l'assistenza alla messa, la fede. Ebbene, questa recidiva è la più grave di tutte. E allora qui si realizza pienamente la figura della parabola. Sette demoni peggiori di quello di prima sono entrati in quest'anima e la sua situazione è di gran lunga peggiore di quello che era prima. Gesù l'aveva perdonato 1.000 volte e lui gli ha ripagato con un nuovo e direi quasi definitivo tradimento. Quasi. Perché per disgraziata che sia una persona e per grave che sia una situazione, Dio fino all'ultimo porge la sua mano, il suo perdono, se solo qualcuno vuole seriamente far penitenza. Quindi non dobbiamo cadere nell'inganno definitivo, quello di credere alla menzogna del demonio, cioè che da questa schiavitù ormai non c'è più speranza di guarigione. Questo non è vero. Non c'è più speranza di guarigione solo per coloro che rifiutano la guarigione, che intendono perseverare nel peccato. Allora per loro non c'è più speranza perché non la vogliono avere, ma tutti gli altri hanno ancora speranza di perdono. Allora, detto questo, ricordo quest'anno, questa domenica come ogni anno, l'importanza della confessione, ma aggiungo ben fatta, ben fatta. Come sapete, fin dal 1215, il Quarto Concilio del Laterano, la Chiesa mise questa legge che precisa la volontà divina. Dio vuole che noi facciamo uso dei sacramenti, quindi ci confessiamo e riceviamo il suo corpo e il suo sangue, che sono il nutrimento della nostra anima. Allora, la Chiesa mise in quell'anno, e per sempre, per una legge che dura tuttora, un minimo, il minimo del minimo. Un buon cristiano si confessa ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni mese, diciamo. Ma il minimo è una volta l'anno. Sappiamo che è un obbligo grave, sotto pena di peccato mortale, quello di confessarsi almeno una volta l'anno, una confessione ben fatta. E allora deve essere fatta normalmente all'avvicinarsi della Pasqua, perché l'altro obbligo è quello della comunione pasquale. Allora, preparandoci la confessione pasquale, chi non si confessa da tempo pensi appunto di fare finalmente una buona confessione per prepararsi alla Pasqua. Chi si confessa frequentemente pensi a fare una confessione pasquale più fervente, più devota, più attenta, più fruttuosa, magari anche di tutto l'anno, non è un obbligo, ma può aiutare per vedere a che punto siamo nella nostra vita. Insomma, preparandoci alla Pasqua, applichiamo alla nostra anima il tesoro della croce di Gesù, che è il sangue prezioso di nostro Signore. Gesù ha versato il suo sangue per tutti, ma solo coloro che si bagnano nel suo sangue saranno salvi. Non facciamo quindi come qualcuno che muore di sete avendo a disposizione una fonte di acqua viva. Abbiamo solo da stendere le mani e da bere da questa fonte. Questa fonte è il sangue scaturito dal costato di Gesù. Dobbiamo però avvicinarci a Lui e ricevere questo sangue prezioso nei santissimi sacramenti. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia.